Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Dedicato a tutti coloro che non si sono sentiti, visti e amati e perciò hanno tanto faticato a vedere se stessi, ad amarsi e ad amare.
Sono le parole della psicoanalista Carla Stroppa che aprono il libro di cui ci occupiamo oggi. Parliamo infatti di tutti coloro che non si sentono accolti, amati, riconosciuti e che non riescono più a dare un senso alla propria esistenza. Si sentono fuori posto, stanno male nel posto in cui vivono, il lavoro, la famiglia, il contesto sociale, le relazioni, e si sentono svuotati. Sono gli spostati del libro di Carla Stroppa. Il testo prende le mosse dal ricordo di molte persone incontrate in analisi, persone anche realizzate di successo, che pur nella differenza delle loro storie cliniche e personalità sono accomunate da una sofferenza, da un disagio, e condividono un sentimento di estraneità e di mancanza di amore. Si sentono fuori, spostati appunto dal proprio centro, dalla loro patria, come scrive l'autrice. A un certo punto della vita c'è un deragliamento, qualcosa che devia il percorso, un disadattamento, quello che provano, anche doloroso, ma che può essere precisamente quello che occorre per ricondurre verso una centratura di superiore qualità etica e creativa, dice Carla Stroppa. Non è un caso che i grandi della storia, quelli ai quali dobbiamo la nostra migliore eredità culturale e spirituale, si siano sempre spostati dal pensiero medio collettivo e abbiano raggiunto quel valore in più che fa girare la ruota della vita. Ne parliamo con l'autrice. Benvenuta Carla Stroppa.
Buongiorno anche a lei, buongiorno.
Ecco, questo libro, Gli spostati, prende avvio da una parola, un termine che negli ultimi tempi si è imposto sopra gli altri, nella sua mente e nel suo cuore, un termine che magnetizza, lei scrive, il ricordo di molte persone incontrate in analisi pur nella differenza delle loro storie. Partiamo da qui, chi sono gli spostati? Cosa esprime questo termine e cosa accomuna queste storie cliniche?
Io l'ho trattato in modo doppio, come sempre faccio io, cioè io cerco sempre di trattare i fenomeni da due punti di vista, da quello della patologia, no? Per cui spostato può diventare sinonimo di disadattato, sballato, insomma, no? Malato, spostato, a quello di spostato creativo, cioè che ha acquisito durante il percorso analitico uno sguardo ulteriore rispetto a se stesso e alla vita, per cui è spostato nel senso creativo del termine, insomma, no? Diciamo, i creativi sono sempre un po' spostati dal flusso del pensiero medio collettivo, no? Quindi significa questo spostato dal flusso del pensiero medio collettivo visto nei due poli, quello del disadattamento, per cui non riesce ad adattarsi, no? A trovare un posto nella vita, e quello che invece trova un posto migliore, nel senso che trova un pensiero riflessivo, critico e creativo, no? Comunque sempre distante dal conformismo, ecco, diciamo questo, no? La linea di continuità è proprio quella del, diciamo, del non conformismo, cioè di una postura mentale che si sposta dal conformismo, insomma, no? Dai valori medi collettivi. Questa è la linea di continuità fra i due poli di questo termine, per come l'ho trattato.
Ecco, Carla Stroppa, per disegnare la figura degli spostati, lei parte dal personaggio di un film di grande successo che è Joker, non per analizzare i diversi piani di lettura della pellicola, ma proprio soffermandosi sulla figura del protagonista Joker, che in fondo è uno spostato nel simbolico del discorso che vogliamo fare, un esempio perfetto, un individuo che lo dice anche, non si sente riconosciuto, non si sente visto.
Esatto, sì, perché a provocare questo stato di malessere, di spostamento, è proprio l'origine, almeno una delle cause principali, no? Poi non voglio ridurre tutto non voglio essere esaustiva su niente perché penso che le situazioni siano sempre complesse, comunque a provocare questo stato di spostamento che nel Joker appunto è estremo, è proprio un'origine di rapporti con l'ambiente disastrosi in cui il soggetto non è visto, il cui soggetto deve crescere in mezzo a così, la psicosi della madre in mezzo a situazioni assurde, no? Per cui anziché lo specchio identitario che l'ambiente dovrebbe offrire alla creatura, su questo sono d'accordo un po' tutte le teorie, no? La madre e l'ambiente dovrebbero offrire uno specchio identitario, invece qui viene offerto uno specchio deformante, no? Che non consente minimamente al soggetto di crescere con un'idea di sé, insomma, no? Con una percezione di sé, per cui le conseguenze possono essere, anche qui vanno da un minimo di disagio, di disadattamento al massimo di, no, di rabbia, anche rancore che può sfociare, come la figura del Joker ha rappresentato, no? Si può arrivare proprio al massimo, insomma, no?
Alla violenza.
No? Anche, sì, anche, qui si aprirebbe tutto il discorso sulla violenza contemporanea, però insomma anche questo non è esauribile in un discorso monocanale, però sicuramente la mancanza di rispecchiamento originario fra la creatura e l'ambiente è parte importante di questo spostamento, insomma, che a volte si carica di rabbia, di rancore, di aggressività estrema.
Ecco, è un punto centrale. E cosa succede quando ci sentiamo stranieri, appunto spostati dal nostro centro di gravità? Quali circostanze favoriscono questo deragliamento dal viaggio della vita e magari lo generano? Perché a volte magari questo spostamento avviene durante il corso del nostro cammino, durante la nostra vita.
Sì, è sempre collegato al rapporto fra individuo e ambiente. Cioè, si tratta ancora di questo, no? Succede che crescendo l'individuo si trova ad essere esposto a situazioni nelle quali si sente alienato, nelle quali sente di non poter essere se stesso, no? Le sue attitudini potenziali, no? Il suo futuro ancora in fieri non viene, non può svilupparsi, no? Questo succede, per cui si interrompe quello che noi junghiani chiamiamo il processo di individuazione, no? Quel diventare se stessi che fa parte proprio di un sano processo di crescita e di individuazione, no? Cioè sono quelle situazioni in cui non si riesce ad essere in aderenza col proprio sé, col proprio centro di energia, col proprio sistema di valori, no? Che non è cosciente quando si è piccoli o anche adolescenti, no? Ma che c'è già in potenza e che dovrebbe essere intuito, raccolto, coltivato dall'ambiente, no? Se questo non avviene, l'asse io se, per dirlo in termini tecnici, non si può stabilire e quindi appunto ecco che nascono tutti i problemi di patologia, insomma, no? Che poi si declinano in modi molto differenti, no? Perché non è che tutti abbiamo lo stesso modo di, come dire, di manifestare il malessere, no? Questo dipende da tante cose, predisposizione, eccetera, no? Però se guardiamo ai giovani, no? All'aumento di patologie, di depressione, di disturbi vari, no? Dell'alimentazione, attacchi di panico e quant'altro, no? Sono tutte manifestazioni dello spostamento inteso in questo senso, no? Che la persona non ha potuto crescere in aderenza al suo nucleo di autenticità.
Ecco, tornando a quanto accennato all'inizio di questa chiacchierata, lei scrive che tutto ciò che riguarda il piano simbolico è percepibile solo da pochi individui, in genere creativi, divergenti, visionari, no? È un po' quello che diceva, che gli spostati hanno una visione in più, e quindi gli spostati, quelli che nel bene e nel male sono in grado di avere una visione ulteriore.
Sì, è così. Se noi guardiamo le biografie, per dire, dei vari artisti, dei vari personaggi, in fondo di quelli che hanno dato un contributo alla storia del pensiero, alla storia anche dell'arte, delle rappresentazioni, non ci incontreremo mai con delle persone, come dire, adattate in modo conformistico, no? Hanno tutti una vita travagliata, no? Questo è un vecchio tema, insomma, no? I creativi hanno un sovrappiù effettivamente di sensibilità e di visione, e quindi potenzialmente sono quelli che potrebbero anche dare un contributo. In fondo la storia è andata avanti perché qualcheduno si sposta. risposta dal conformismo in tutti i settori, no? Se si rimanesse a livello di ciò che è dato e basta, non ci sarebbe neanche il divenire, insomma, no? Per cui certo c'è un sovrappiù di sensibilità, a volte anche di intelligenza, di sensibilità senz'altro, e a volte anche di intelligenza. I creativi riescono sempre in relazione alle circostanze, agli incontri, no? Perché dipende molto dagli incontri che si fanno nella vita, comunque i veri creativi riescono a veicolare questo sovrappiù in qualche forma creativa che poi ritorna alla collettività, o ritorna sotto forma di, non so, di opera, di letteratura, di pensiero critico, insomma.
Di creazione. Ecco, un altro aspetto del suo libro importante è la fiaba come guida immaginale, un punto su cui lei ritorna, ma in fondo era stato trattato anche in altre sue pubblicazioni. Le fiabe hanno la capacità di esprimere in modo diretto nodi complicati sul ruolo delle fiabe. Lei si sofferma ad esempio per parlarci dell'invidia, ci arriviamo tra poco, e nella psicoanalisi si è fatto spesso ricorso alle fiabe, soprattutto quelle della tradizione, che sono narrazioni semplici e rappresentano proprio i grovigli della psiche, senza però passare attraverso il filtro del pensiero analitico. Che ruolo hanno le fiabe?
Per noi junghiani, diciamo, sono fondamentali, perché sono dei grandi simboli, no? È come se le fiabe fossero i grandi sogni dell'umanità, che sono sature di simboli per noi, gli archetipi, cioè le condizioni di fondo, quelle invarianti della psiche, no? Quindi la fiaba ha sempre questo valore di specchio dell'identità su un piano non tanto personale, ma su un piano generale, collettivo, no? Le situazioni delle fiabe simboleggiano i nodi, i grovigli della psiche individuale e collettiva. Le fiabe sono importanti, sono come anche la letteratura, certa letteratura, i miti, però le fiabe appunto sì, lo fanno in un modo semplice, diretto, no? Evocano in un modo molto semplice, no? Intuitivo. È chiaro che se noi vediamo la fata e la strega intuiamo subito che stiamo trattando del materno, positivo o negativo, no? Quindi sono dei, come dire, no? Degli agglomerati di simboli eterni. Sono le invarianti anche in questo mondo in cui tutto cambia a una velocità impressionante, tuttavia ci sono delle cose che nella loro matrice rimangono se stesse, nella matrice, no? Poi ovviamente la matrice si declina in 10.000 modi differenti, no? Però diciamo le immagini archetipiche rimangono queste. Ecco, io ho parlato della fiaba e ho evocato appunto la matrigna e la madre buona, no? Questi sono comunque ricade sotto l'esperienza di tutti, insomma, no? È intuitivo, diciamo, ecco.
Il materno buono e il materno cattivo che prima o poi ci ha riguardato tutti. Carla Stroppa, un capitolo molto interessante dedicato all'invidia e uno all'insostenibile realtà dell'invidiato, che affronta attraverso proprio la mediazione simbolica delle fiabe popolari quella che più rappresenta questo tema, che naturalmente è Cenerentola dei Fratelli Grimm, in cui la sorella più dolce, bella, solare viene punita in continuazione, relegata in cucina a pulire. In effetti non ci sono molti studi teorici sugli effetti di spaesamento psichico causati dal sentirsi o dall'essere effettivamente invidiati.
Infatti io ho preso riferimento quel libro degli Urano proprio perché è il primo che ho trovato che si è concentrato sui danni che vengono provocati all'invidiato, no? Cioè la letteratura si è occupata dell'invidia, c'è tanta letteratura classica, ma sugli effetti che l'invidia, come dire, provoca sull'invidiato non c'è molto, per cui mi sembra interessante invece aprire la discussione anche su questo, no? Perché l'invidia, diciamo, è un po' il malocchio, il guardare male qualcuno, no? Il guardare con occhio malevolo qualcuno e in un certo senso nelle forme estreme volere il suo male, godere se l'altro sta male, se ha degli insuccessi, ecco, questo provoca in chi riceve questo occhio malevolo, provoca un vero disastro, diciamo, sul piano identitario, cioè va proprio a colpire la sua natura, la sua identità proprio in un modo nucleare, insomma, no? E per cui deve mettere a punto delle strategie di cui io ho parlato per sopravvivere. Ecco, sono cose di cui non si parla, ma invece è importante, perché bene o male, poco o tanto, anche questo è un archetipo, insomma, tutti ricevono o l'invidia e a volte sono anche invidiosi, no? Perché poi sono due realtà anche abbastanza collegate. È uno dei tratti d'ombra che sposta maggiormente l'individuo da se stesso, perché per non essere tagliato fuori, per non essere emarginato, per non essere appunto guardato in quel modo lì, deve inventarsi delle cose che vanno dal tirarsi fuori da campo, quindi dal rinunciare a vivere i propri talenti, perché si sa che i talenti attirano tutta questa ondata di malessere, a, come dire, invece ad alzare continuamente il tiro, entrando in una dimensione comunque esasperante, no? Cioè, sono questi qui gli estremi. Adesso poi le strategie sono tante, non abbiamo tempo di parlarne, però diciamo le due estremi sono questi: l'invidiato o si tira fuori dal gioco perché non regge tutto questo malessere che gli viene proiettato addosso, oppure alza sempre il tiro, no? Mi invidi, allora io ti dimostro di essere ancora di più di così. Ed è una cosa veramente straziante, insomma, no? Che costringe a vivere in una condizione di totale spostamento da se stessi, di non autenticità.
È un tema estremamente complesso, sicuramente anche molto interessante. Le faccio una domanda, mi rendo conto, impegnativa per la vastità e la complessità di temi che implica, ma nel confrontarsi con il percorso di individuazione dell'analisi junghiana, che quindi tira fuori il meglio dell'individuo in analisi, il voler ad esempio sopprimere, tenere a bada i propri talenti proprio per difendersi da questa situazione di invidia, come viene gestito in un percorso d'analisi? Quindi quali difese, quali strategie si possono consigliare o consiglia ai suoi pazienti che hanno attraversato questa esperienza e di cui lei parla nel suo libro?
Beh, intanto bisogna prenderne coscienza, no? Perché di queste cose non c'è neanche la coscienza, avvengono a un livello inconscio, e quindi nell'analisi bisogna prenderne coscienza. Di solito ci sono i sogni e i racconti che i pazienti fanno della loro vita, no? Assieme se ne parla e si prende coscienza di questo meccanismo, no? E quindi è proprio il fatto di seguire cosa dice l'inconscio, no? Come lo rappresenta. Come rappresenta l'inconscio questa situazione, no? I sogni sono molto importanti a questo livello, no? Perché mettono in scena qualcosa di cui la coscienza non sa, o perlomeno non abbastanza, no? Quindi la prima cosa è prendere coscienza di essere dentro questo groviglio, no? Dopodiché, diciamo, allora, l'invidioso di solito invidia qualcosa al quale lui dà valore, ma che sente inaccessibile, no? Allora lo distrugge perché lo sente inaccessibile, però lo percepisce, questa è anche una cosa importante. L'invidioso percepisce il bene, ma lo sente inaccessibile, per cui il lavoro che si fa in analisi con l'invidioso è quello di, come dire, aiutarlo a raggiungere anche lui quella cosa lì che sente come bene, e quindi aiutarlo a non sentirlo più inaccessibile, no? Questo per l'invidioso. L'invidiato, anche lui prendendone coscienza, deve non rinunciare a esprimere se stesso, i suoi talenti se ci sono, deve reggere il conflitto, questo è importante, deve reggere il conflitto con gli altri e lottare per affermare la sua verità, la sua autenticità, no? Non deve farsi demolire, insomma, no? Deve imparare a lottare per i propri valori. Prima di tutto conoscerli, ripeto, perché a volte non si conoscono neanche, no?
Sì.
E quando li hai conosciuti, a questo punto devi
difenderli.
Devi assolutamente difenderli, insomma, no? È una storia del Vangelo, i talenti, no? Devi difenderli, poi piano piano si impara anche a capire queste dinamiche, a forza di parlarne, si impara a capirle, per cui si sente l'occhio dell'invidioso e ci si difende.
Grazie Carla Stroppa, è stato un percorso davvero molto molto interessante, molto profondo, che naturalmente va ampliato e va approfondito ulteriormente attraverso la lettura, e per questo rimandiamo al suo ultimo libro, Gli Spostati. Grazie e buon lavoro.
Grazie, grazie, buon lavoro.
Si chiude qui la puntata con la psicoanalista Carla Stroppa. Il libro di cui abbiamo parlato è Gli spostati, vivere senza amore, lo pubblica Moretti e Vitali. Per lo stesso editore dell'autrice ricordiamo anche Sulla soglia di casa, abitare tra sogno e realtà, ma anche Il doppio sguardo di Sofia, l'eterno femminino e il diavolo nella vita e nella letteratura. E ancora Fantasmi all'opera, l'imperiosa realtà dell'illusione, che analizza i fantasmi del mondo interiore fra psicologia analitica e incursioni nella letteratura fantastica, e ancora Il satiro e la luna blu, nel cuore visionario dell'immaginazione, che riflette sulla natura delle illusioni e dei travestimenti a cui l'io è ricorso nel tentativo di adattarsi al mondo. Di questi testi ci eravamo occupati anche in altre puntate di Geronimo Filosofia. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo naturalmente che potete riascoltarci in podcast e sul Play RSI. Da Michela Daghini, un saluto.